linee bollenti per Maracanã che torna martedì 28 febbraio 2023, sono le 14.37, ci state come al solito tempestando di messaggi alle 331-8200-213, anche coadiuvati e favoriti dalla presenza in studio di Vincenzo Marangio, che è un attrattore naturale da argomenti vari ed eventuali. Te li pongo adesso in serie, mentre stiamo approntando i collegamenti. Immenso Marangio, occhio al cartonato nerazzurro a te vicino, puoi confermare che sei ancora completamente incolume?
Sono inter. No, però la cosa bella, mi piace dirlo, è che qua non nascondiamo le nostre bandiere, perché non c'è niente di male. Ognuno, quando ti innamori del calcio, ti innamori di una squadra. Ognuno di noi ha un amore, però può parlare di tutte senza problemi. Cioè proprio...
Mai vergogna verso i sentimenti. E poi soprattutto, perché noi diciamo le cose pensandole col cervello, però sentiamo tante cose pure col cuore, quindi dobbiamo connettere cuore e cervello. Non possiamo scinderli.
Non vi fidate di chi dice che non tifa per nessuno, che tanto tifano tutti.
Chissà come iniziato, forse avevano la passione di fare l'arbitro in questo sport e poi hanno deciso di fare il telecronista sportivo.
Pure gli arbitri ti fanno poi,
ma soprattutto probabilmente. Arian da Milano vuole dirci solo: Inzaghi grande deve Arian restare. E poi questo messaggio però lo introduciamo.
Ma Arian è tifoso del Milan, lo dice apposta che deve restare Inzaghi lì.
Vabbè, ma guarda che Inzaghi però ha un buon rendimento nei derby, Arian.
Sì, no,
occhio,
questo è vero.
Però diceva bello l'allenatore che c'era quando il Milan ha vinto l'ultimo scudetto. Arian, t'abbiamo beccato.
È bravissimo nelle gare secche, sì, nelle finali. Inzaghi nelle finali le prepara bene. Poi a lungo percorso si perde un po' ogni tanto.
Chi l'ha ripetuto fino alla noia questo concetto, poi comprovato dai fatti, è il direttore di TMV Radio Marco Piccari, che troviamo all'interno di questo blocco e abbracciamo in quella di Firenze a Palazzo Vecchio. Marco, buon pomeriggio.
Hai capito?
Buon pomeriggio a tutti, ciao Vincenzo, ciao Alessandro, ben trovati.
Nelle zone nobili, sei nel cuore. Sei nel cuore di TMV Radio, sì. Perché poi tutto sommato quello è il cuore, no? Qui piove nel frattempo.
Sì, ho davanti Palazzo
Dentro
Vecchio nel suo splendore proprio. Grande giornata di sole qua, devo dire.
Ma magari era meglio se era qua, vista la situazione, lo sai. Purtroppo piove dappertutto qui. Vabbè.
Ti splende sempre il sole anche in casa.
Ti sento bene, ti sento benissimo.
Perché mi sono riparato, perciò.
Bene.
C'è un pezzo dello studio che è ancora incolume, in effetti. Stefano Impallomeni, splende sempre il sole in casa sua e sul suo impero. Ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Stefano. Ciao Marco.
Stefano troneggia su Roma.
Sì. C'è una domanda che introduce l'argomento derby.
Vincenzo. Stefano mette le mani avanti, hai sentito, no?
Ma sulla partita di oggi?
Sì,
è tosta.
La Cremonese, che è tosta.
Partita oggi
ha fatto fuori
uno tipo Roma Salomeni.
Ma che Roma Salomeni?
La Cremonese quest'anno ha vinto solo con la Roma, dice Antonio De Frosinone, perché a Napoli pareggiò e poi passò i rigori. Ma dice che oggi pomeriggio potrebbe esserci la prima vittoria in campionato dei grigio-rossi. Ecco,
buonanotte, la risposta
di Marco Piccari è però buonanotte, dato che Vincenzo Marangio e Stefano Impallomeni l'avevamo già sentiti su questo argomento.
Io, se domani succede una cosa del genere, sai che bufera che appiccichiamo appena apriamo la trasmissione. Quindi da una parte, insomma,
magari facciamo aggiustare prima il tetto, però.
Tanto poi domenica a Roma Juventus devo andarci io allo Stadio Olimpico a parlare con Mourinho. Voi fate le bufere e poi io vado lì senza ombrello.
Dai,
l'ombrello della crisi della Juventus è stato chiesto di farlo ad Allegri in generale, di proteggere la squadra. Ci chiedono, alla luce del rendimento offerto da Allegri da quando è tornato, il buon Marangio, che lo ha sempre difeso anche nei momenti di magra, che voto gli darebbe, così introduciamo Juventus Torino?
Tecnicamente voto 5, perché hai perso 5 partite in Champions League, cosa mai successa nella storia della Juve, e quello non lo dobbiamo dimenticare, non lo si può dimenticare. Dal punto di vista invece di colui che ha saputo mantenere la barca in piedi, voto altissimo, 7-8, perché c'è una squadra che comincia male per colpe tue anche, ma perché non hai mai avuto Pogba, giocatori che si fanno male, c'è un mondiale in mezzo, chi pensa al mondiale, chi torna al mondiale, chi ci torna solo con il corpo ma non con la testa, poi ti danno 15 punti, poi ti danno 5 palloni a Napoli, poi devi litighi due volte nello spogliatoio nella partita col Monza in un'altra gara, poi hai una serie di difficoltà con il CDA che nel frattempo si dimette, non c'è una società e allora ti dicono fai tutto tu, al massimo appoggiati a chi Cherubini, e lo ripeto, al massimo appoggia di Cherubini, è chiaro che gli è capitato addosso di tutto. Un allenatore su 8 allenatori su 10 avrebbero o salutato o sarebbero collassati insieme alla squadra, dicevano tanto o mi cacci tu e io non me ne vado, ma la squadra te la faccio crollare. Invece lui in questo forse è stato l'allenatore ideale per affrontare questa bufera. Chiaramente dal punto di vista estetico non ruba l'occhio, ma lui in questo momento lo sa che la Juventus, più che l'estetica, non ci ha mai pensato neanche prima, per la verità. Però adesso dice, più che all'estetica pensiamo all'essenza, proprio alla concretezza, e di fatto è la squadra che dopo il Napoli ha imboccato più risultati utili consecutivi e più continuità, quindi dal punto di vista dell'estetica voto basso 5, e soprattutto per l'annata, perché uscire dalla Champions così è una cosa indegna,
è un danno d'immagine pure economico sì. importante,
e ci sei uscito male per colpe tue.
Ma sai, è strano però che venga chiesto un voto a un allenatore prima di un derby, e capita solo per il derby di Torino, perché forse non sposta così tanto, perché in 28 anni il Torino ne ha vinto uno solo. Però a questo punto il voto all'Allegri, casomai pure di questo 2023, lo chiederei anche a Marco Piccari e poi a Stefano Impallomeni. Marco, il voto ti convince l'analisi di Vincenzo?
Sì, ma ne abbiamo parlato sempre con Stefano, e su questa analisi che ha fatto Vincenzo siamo d'accordo, cioè nel senso, in questo momento era l'unico che poteva traghettare, l'unico allenatore che poteva portare, navigare in questa bufera la Juventus.
Lo diceva anche Mario, Marco, l'ha detto molte volte quando l'abbiamo interpellato, quando abbiamo sentito delle dimissioni in chiusura di novembre, la prima cosa che ci disse fu: chi meglio di lui casomai per una situazione così
c'era
complicata?
C'era ancora questa situazione, perché ancora all'epoca non c'era questa situazione, quindi con Stefano ne abbiamo parlato anche giorni fa in un ampio approfondimento, dove eravamo entrambi d'accordo che è l'unico allenatore in questo momento che poteva e che può guidare la nave in questa situazione. Però io sono sincero, fine anno tanti saluti e basta, voltare pagina. Io non ci casco a questa cosa adesso dei giovani che lancio in questo momento, eccetera. Io credo che la sua avventura alla Juve sia finita. Poi se ci saranno altre decisioni che prenderà la società, questo è un altro discorso, ma per me è un capitolo chiuso. Io ero contrario al ritorno, io ai ritorni non ci credo, non mi piacciono i ritorni dei giocatori, non mi piacciono i ritorni degli allenatori, perché poi devi fare i conti con un passato pesante, ingombrante, quindi secondo me la sua storia alla Juve è finita. Poi vedremo quello che succederà. Serve alla Juve, secondo me, aria fresca, nuova, qualcosa che porta anche un po' più di entusiasmo in tutto l'ambiente, meno divisioni. Bisognerebbe puntare un po' più a questo, ma con tutto rispetto per Allegri, perché poi quello che ha fatto rimane, nessuno glielo toglie, perché quello che uno fa nel passato non è che viene cancellato. Però secondo me è un capitolo che deve arrivare alla chiusura, ecco.
Stefano Impallomeni.
Beh, diciamo che così, che all'Allegri di io lo valuto in questo anno e mezzo, avrebbe potuto e dovuto fare meglio lo scorso anno. Quest'anno, paradossalmente, con tutte le vicissitudini che sono capitate, insomma, confermo quello che ha detto Vincenzo e anche Marco. Cioè, è come se facciamo un paragone con un pilota di Formula 1, no? Ayrton Senna, me lo ricordo, sul bagnato. Ci sono quelli che sul bagnato si esaltano. Lui è eccezionale, nello straordinario, ed è stato così
come Vermeulen sulle due ruote.
Quindi il voto è 6-4 per l'inizio della stagione. È vero che ci sono stati i contrattempi, non ha avuto Pogba, insomma, però conoscendo l'ambiente da tanto tempo, essendo un vincente, avrebbe potuto magari fare qualcosa di più. Forse lui lo sa meglio di noi. Poi è scoppiato tutto sto casino, devo dire che si esalta. E si capisce perché ha vinto tanto in carriera.
Esatto, perché poi,
cioè, quindi sta legittimando la sua carriera, la sua bravura, perché poi si esalta nelle difficoltà. Insomma, lui se oggi vince va 50 secondo.
Poi dopo mi piacerebbe, Alessandro, lanciare sulla scia di queste che sono delle polemiche che abbiamo avuto, per polemiche, dibattiti a Maracanã ai tempi di Radio Monte Carlo Sport con Stefano anche in studio, anche la polemica che è nata tra Caressa e Bucciantini, no? Sulla questione del possesso palla. Per Bucciantini, chi ha il possesso palla è la squadra più forte, cioè se c'hai tanto possesso palla vuol dire che sei la più forte,
quella che vuole fare la partita.
Esatto, non a caso quelli che hanno maggior possesso palla sono quelli che sono in vetta alla classifica. Caressa diceva: non è detto questa cosa, perché
al mondiale è successo il contrario.
E io onestamente, secondo me qua ci troveremo divisi. Io sono più dalla parte di Caressa su questo, perché secondo me dipende anche dal tipo di possesso palla che fai, perché per esempio il possesso palla che ha fatto tante volte Sarri l'ho trovato sterile. Altre volte ho visto Guardiola che faceva partite con un grande possesso palla, ma anche partite con le quali faceva 30% di possesso palla e te la risolveva lo stesso la partita. Quindi forse dipende da come guidi la partita. Se la guidi, il Napoli quest'anno ha insegnato che entra in campo e con chiunque gioca prende in mano il comando delle operazioni. Poi puoi avere il più possesso palla, meno possesso palla. L'importante è avere il comando delle operazioni. Non è detto che sia un dato statistico del possesso palla a dire chi è più forte o no. Buttiamo sto pomo della discordia. Vedi che si scornano, secondo me, Stefano e Marco.
Con chi state? Bucciantini o Caressa? No. Stefano Impallomeni.
Scherzo,
ma guarda, io ho seguito questa cosa. Secondo me è un dibattito interessante per chi ama il calcio. Però sì, secondo me poi dopo si sono... voglio dire, se tra torto e ragione, poi alla fine non riesci a capire niente, non riesci anche a spiegare bene quello che la tua tesi, a sostenere meglio la tua tesi. Secondo me la verità sta nel mezzo. Cioè, possesso di palla è un indice, un indicatore importante, ma non definitivo alla fine, statisticamente parlando. Quindi Caressa non diceva un'eresia, nel senso, lui forse Tranchant ha detto statisticamente non vale, no, è una statistica, quindi Bucciantini ha portato una statistica,
magari in maniera meno presuntuosa le cose si possono fare.
No, esatto. Allora, però qual è il discorso? Che vengo alla considerazione di Vincenzo, cioè il possesso di palla non ti dà la certezza di vincere le partite. Cioè, se io ho il 70% alla fine della partita e tu hai il 30%, allora avrebbero dovuto spiegare più a fondo, e infatti Di Canio voleva intervenire, ma insomma non, poi alla fine non si è capito niente, almeno da quello stralcio di video che ho visto. Avrebbero dovuto completare dicendo che poi la differenza la fa quante volte i tiri in porta, le conclusioni, le conversioni delle occasioni pericolose. Cioè, tu puoi avere possesso palla 70%, io il 30%, faccio 7 occasioni da gol, ne converto 4 e faccio 4 gol, no? E tu magari con possesso di palla fai 3 occasioni da gol e non becchi mai lo specchio della porta e non vinci la partita. Cioè, quindi è molto filosoficamente, possiamo pure separare, quindi pro Bucciantini contro Caressa, pro Caressa contro Bucciantini, però secondo me la verità sta nel mezzo, e il possesso di palla, per venire al discorso di Caressa, che ha detto in maniera un po' ruvida, un po' come dice, ho ragione io, state vedendo, ma il possesso di palla non è un indicatore definitivo, certo, di comando, di governo.
Esatto.
Tu puoi controllare il pallone, ma non sei certo di vincere le partite, di creare più occasioni di me. Ma
la certezza non ce l'hai nemmeno non avendo il pallone, però, cioè la certezza non ce l'hai nemmeno non gestendo il pallone. Quindi
la verità,
ce l'ha subito.
Credo che ci sia anche un'altra variante, che è la qualità dei giocatori, perché tu puoi fare tanto possesso palla e magari non hai la qualità dei finalizzatori.
Andiamo su, andiamo in generale. No,
credo una cosa, in generale le grandi squadre,
possesso di palla, perché la Lazio ieri che ha creato?
Ieri è stato 54% infatti, contro 46% per la Lazio, però sì, è venuto
che non,
per
che non è un che non è un grande no. possesso palla, 54%,
allora.
Quindi no, quello non vuol dire niente, secondo me, no. Ma io credo una cosa, che le grandi squadre, quando si affrontano le grandi squadre, non parliamo della grande squadra che affronta una media squadra, una squadra di fascia piccola, che quindi tendenzialmente tende ad avere poco il pallone, perché la squadra piccola si ritana.
È come nel basket, quando tu hai il possesso e non possesso, bisogna vedere come lo sviluppi il possesso.
Sì, sono d'accordo, però
pericoloso, è un possesso fino a se stesso.
Ma le grandi squadre, quando si affrontano,
lo sviluppano meglio, certo.
Ad avere il pallone, perché hanno grandi giocatori, certo, e sviluppano meglio le azioni. Quindi la grande squadra, quando il City affronta la Paris Saint Germain, il City ha più possesso palla, perché
è meglio avere il controllo del pallone che non averlo. Però poi bisogna essere bravi a sfruttare nel migliore dei modi quel possesso, perché se no è sterile.
Mi ricordo il grande Nils Lidom, che c'è poi anche una bellissima frase stampata ai campi di allenamento della Roma, dove preferiva sempre avere il pallone la propria squadra dei piedi. Io preferisco, una grande squadra deve comandare il gioco, ma comandare non significa solo tenere il pallone e farsi passaggi in orizzontale e non bucare mai, significa creare le occasioni da gol. Infatti l'indice importante è possesso palla associato alle occasioni che tu crei, più i tiri in porta. Quello significa dominare una partita. Poi è chiaro che c'è il contropiede, prendi il gol e lo tieni, perché succede questo nel calcio. Però secondo me le grandi squadre, quando si affrontano, vogliono avere il pallone. tendono a fare il gioco
e provano a comandare il gioco, dice Marco Piccari. Il comando del gioco poi dipende tanto dal regista. Vincenzo, chi potrebbe essere il regista della Juventus stasera nel derby? Una sorpresa?
Allora sì, una sorpresa, giusto a chiudere il discorso del possesso palla. Nel frattempo che parlavano Stefano e Marco, sono andato a vedere i possessi palla del Napoli quest'anno, la media è del 60%. L'unica volta che l'unica volta che è sceso sotto il 60%, il 48%, è stata nella sconfitta contro il Liverpool.
Vai perché a vedere anche quante occasioni creano,
è una roba elevata, lì è possesso funzionale, cioè un possesso nel quale tu comandi e imponi il gioco. Poi c'è chi fa possesso, diciamo, futile, che tiene palla ma non comanda il gioco. Chi comanderà il gioco questa sera in casa Juventus potrebbe essere una sorpresa, perché Allegri potrebbe affidarsi a Barrenchea, questo giovane talentuoso che arriva dall'Under 23, giocatore che ha una grande tecnica, è molto rapido, sarebbe una primissima apparizione per lui, anche se non è la prima volta che viene convocato e segue la squadra nelle gare di Serie A, ma anche nelle gare, insomma, più prestigiose. Allegri ci crede molto nel giocatore, non l'ha per adesso schierato in campo, lo potrebbe mandare in campo, e questo ti dà due segnali. Il primo è un segnale negativo nei confronti di Paredes, cioè bocciatura totale, significa: io ti preferisco Barrenchea e lascio Paredes, che ho voluto io ma che evidentemente mi ha deluso nel rendimento, lo lascio in panchina. L'altro segnale è che per una volta, invece di fare di necessità virtù, per cui io punto sul giovane perché non ho altro, io stavolta punto sul giovane contro il campione, perché mi voglio fidare più del giovane. E questa potrebbe essere la grande idea, chiamiamola la famosa allegrata, del derby di Torino. E sarebbe una grande responsabilità, perché il comando del gioco, tornando al possesso palla, passa per i registi.
Passa per i registi e regista, e non solo, di tutto quel che concerne Sisal e Tipster, il nostro esperto Gianluca Boserman. Questo è lo spazio Sisal.
Zona Sisal a Maracanã.
Zona Sisal a Maracanã con Gianluca Boserman. Buon pomeriggio, ben trovato Gianluca.
Ciao Gianluca.
Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti, a Marco che sento in collegamento, buon pomeriggio a voi.
E c'è anche Stefano in Pallomeni.
Anche Stefano, ciao Stefano, ciao a tutti.
Ciao Gianluca. Posso dire una cosa così, se, e poi lasciamo le percentuali a Gianluca sul discorso che faceva prima Vincenzo sulla scelta, che prima di tutto sarebbe, non so che ne pensa Stefano, magari poi adesso ce lo dice, sarebbe comunque una piacevole scelta vedere un giovane in quella posizione, al posto, diciamo così, di un big, no? Come diceva
un campione del mondo.
Vincenzo, esatto, un campione del mondo. Però ti posso dire una cosa, che questo smentisce ancora una volta le scelte originarie di Allegri,
Di mercato.
Ci vedo ancora un grande errore, Vincenzo, perché Paredes era il giocatore su cui si doveva fondare il centrocampo, scelto naturalmente dall'allenatore.
Ci vedo l'errore, sono d'accordo con te. Lo vedo nella dirigenza. Sarò rapidissimo perché so che c'è uno spazio importante. L'allenatore deve dire: io voglio questo giocatore, questo giocatore, questo giocatore. Però l'ottima dirigenza, il buon direttore sportivo, bravo, è quello il quale ti dice: ok, questo te lo prendo, questi no, perché non serve. Questo te lo prendo, questo invece non te lo prendo, ti prendo questo che secondo me va meglio. E quando invece tu fai la lista della spesa, il direttore sportivo ti asseconda su tutto, secondo me non ha fatto un buon lavoro.
Stefano che dice proprio al volo? Ma guarda, al volo, Marco, secondo me quando prendi un giocatore pensi che possa fare al caso tuo, poi delude e poi decide il momento contestuale, insomma, di alcune scelte. Cioè, ne è piena la storia, tu prendi un giocatore che pensi di essere, che sia forte, e poi alla fine ti delude e lo escludi. Poi a fine anno arrivederci, grazie. Ognuno per la propria strada.
Uno che sapeva fare la spesa era Benitez, poi li cucinò Sarri quei giocatori lì. Però devi saper fare la spesa anche.
Sì, no, perché se avessi cucinato i Benitez probabilmente se li sarebbe mangiati, no? A parte gli scherzi, ci scherza pure lui, Rafa Benitez ultimamente ci è tornato su questo capitolo di cui dobbiamo parlare con Gianluca Boserman è duplice. Decidi tu, partiamo da Cremonese-Roma.
Fai Cremonese-Roma per vedere se ci sono sono fondate le paure di Impallomeni, sentiamole.
Gianluca, Cremonese-Roma, Stefano Impallomeni la teme paure, in maniera totale.
Per me è una valutazione personale. Male, però.
Sentiamo le valutazioni delle percentuali.
Cremonese è una super squadra.
Diciamo che la Cremonese va a caccia della prima vittoria in Serie A. Roma, che dati alla mano, punta il secondo posto. Una curiosità: i grigiorossi hanno battuto solo 3 volte la Roma. L'unico successo in casa, però, risale al marzo del 1930. Detto questo, Roma vincente al 53%, 18% per la Cremonese, 29% per il pareggio. Secondo noi ci sarà almeno un palo, una traversa al 47%, perché giallorossi sono primi in questa speciale classifica. Protagonisti, prendiamo da una parte il Gallo Belotti in gol al 33%, ha già segnato il gol inutile contro la Cremonese in Coppa Italia, ma si è ripetuto anche col Salisburgo, e Dessers dall'altra parte segna al 23%. Io mi aggiungo solo una cosa su quello che dice Stefano. Vai. Che è una delle classiche partite dove se vinci hai fatto il tuo, se pareggi o perdi sei nell'occhio del ciclone.
Ah, beh, vorrei vedere.
Certo.
Vorrei vedere.
Sembra essere, statistica alla mano, anche un tipo di gara del genere Juventus e Torino. I precedenti ci dicono che negli ultimi 28 anni il Toro ha vinto una volta sola, nel 2015 e poi direttamente nel 9 aprile del 1995. Si sente il peso della storia del derby della Mole nelle percentuali esisal, Gianluca Boser.
Ci aggiungo che dal 2009 il Torino ha preso 10 gol negli ultimi minuti in questo
tempo. Alcuni me li ricordo.
Che ne è poco.
Quadrado, Pirlo, Bernardeschi, mi sa pure.
Quadrado due volte, ma comunque Bonucci anche.
Bonucci.
Devo dire che Alessandro e Vincenzo hanno letto i miei appunti, perché erano proprio così. Tra l'altro,
ma se li lasci sulla scrivania della redazione,
ne l'abbiamo rubato.
Hai ragione anche te, Alessandro. Comunque, dall'aprile del 95, come ricordava giustamente Alessandro, che il Toro non vince in casa della Juventus. Bianconeri reduci da 3 successi consecutivi con altrettanti clean sheet, mentre i Granata un solo successo nelle ultime 4. Juventus favorita al 54%, 19% per i Granata, 27% per il pareggio, quindi non si discostano molto da quelle di Cremonese e Roma. Secondo noi al 62% ci saranno meno di 3 reti, sia perché gli ultimi 3 derby sono terminati così, ma anche perché in stagione 15 volte la Juventus, 14 volte il Torino non sono andati complessivamente più di 3 reti le loro partite, quindi diciamo si andrà proprio sul filo. Ecco.
L'Inter è la squadra, cioè la Juventus è la squadra del cortomuso, e il Torino è la squadra che ha più difficoltà in attacco di questo campionato, cioè sì, tante difficoltà.
Seconda solo la Sampdoria, probabilmente la latitanza di gol da parte degli attaccanti dei Granata. E appunto, chi potrebbero essere i marcatori, i protagonisti in zona gol, anche se ci hai già detto che comunque di gol se ne segneranno pochi.
Oh, in genere il gol dell'ex esce sempre, dovrebbe essere Bremer l'unico ex della partita, credo.
È vero, c'è Bremer, però noi abbiamo indicato chi è stato protagonista all'andata ed è comunque il terminale offensivo principale della Juve, ossia Vlahovic assegna al 36%, mentre dall'altra parte l'unico giocatore che ha mai segnato la Juventus che fa parte della rosa del Torino è Sanabria, assegna al 18%.
La vedete così. Stefano Impallomeni e Marco Piccari sul derby di stasera. È uno dei tanti Juventus Torino degli ultimi anni dove sembra essere più equilibrata di quello che è la questione, ma alla fine la spunta la Juve, Stefano.
Potrebbe essere, però
mai così vicina in classifica negli ultimi anni, è dato dalla penalizzazione naturalmente, che non è definitiva, però anche all'andata erano vicinissime, si parlava del Toro, di Juric, il sorpasso, poi l'ha vinto la Juve.
Beh, la Juve ha molto di più rispetto al Torino, però il Torino se fa la partita da Toro, quelle fastidiose, insomma, si appiccica addosso, gioca sempre uno uomo contro uomo a tutto canto, se gli riesce la partita può andare un po' in difficoltà la Juve, ma la Juve ha i colpi, vedo Di Maria e Vlahovic che potrebbero essere determinanti in questa sfida, poi dall'altra parte possono far male sui calci piazzati, su qualche cosa, qualche disattenzione difensiva della Juve.
Poi Stefano, parlavamo l'altro giorno, ieri quando sei stato qui, Di Maria sembra aver sposato la causa Juventus, e se un campione la sposa...
Secondo me sì, secondo me io lo vedo proprio anche come esulta, come ha detto che sua moglie si trova molto bene a Torino, io non mi meraviglierei se restasse a Torino, insomma anche in ogni caso, qualsiasi cosa accada.
Marco?
Magari mi sbaglio, ma insomma, secondo me Di Maria ha sposato la causa, gli piace insomma sta cosa. La Juve, di stare alla Juve. Lo vedo dentro, proprio un leader che vuole marcare, vuole uscire fuori da questa situazione, sta trascinando tutti.
Molto.
Al netto dei gol che fa, delle giocate che fa, ma mi sembra uno proprio, un
un grande, e poi generoso.
Poi sai che bisognerebbe
preso
chiedere
da Parigi a ottobre, mi hanno detto che è quello del Paris Saint Germain, in un noto ristorante insomma nel centro, scusate la digressione, però è molto divertente. E il cameriere mi ha detto che il più era il più generoso del Paris Saint Germain nelle mance.
Nelle mance, capito?
E da come gioca, da come si applica, da come... Non vi dico il più tirchio perché insomma...
lo sanno tutti, è Kylian Mbappé. Lo sanno tutti.
Una cosa impressionante.
No, vabbè, Marco, stavi intervenendo, poi sì. Andiamo in chiusura.
No, no, il peccato è non averlo avuto dall'inizio di Maria, perché è il giocatore più forte della Serie A, non ci sono dubbi su questo peccato, e questo diciamo dà una cosa, una sorta di alone di negatività intorno al giocatore, perché è mancato nella prima parte.
Mi piacerebbe
altrimenti un giocatore, secondo me, ripeto, Maradona diceva che in Argentina dopo Messi c'è Di Maria. Quindi, voglio dire, se lo diceva Maradona, non è che lo dicevamo noi.
No, diciamo, qualcosa ne sapeva. Mi piacerebbe conoscere due quote da Gianluca Boseman, nel salutarlo.
Percentuali.
Percentuali, abbracciarlo sempre a distanza, che se abbiamo un trascorso anche con individui strani.
Io Vincenzo, sì. Vincenzo, io mi aggancio al tuo discorso, alla statistica che avevi detto te, perché la percentuale di un gol negli ultimi 15 minuti è del 37%, che è la più alta nel corso dei 90 minuti.
Qual è la percentuale invece di permanenza di Di Maria o di un minuto in campo di Pogba quest'anno?
Perché secondo quest'anno proprio? Sì. No, secondo
intanto
me...
ce l'hanno convocato, dai, Pogba.
Secondo me il polpo... Non ti dico stasera, ma...
Quarto d'ora lo gioca quest'anno, diciamo.
Qualche minuto, secondo me, pure a Roma. Pure a Roma
te
domenica.
A Roma, te l'aspetti a Roma.
Te l'aspetto a Roma, sì.
Ci può stare.
L'hai detto. Adesso vedremo. Dopo Roma-Juventus lo chiederemo anche a Max Allegri. Un saluto e un ringraziamento all'esperto Sisal Tipster Gianluca Boserman per la zona Sisal, che col campionato spezzatino ci fa compagnia tutti i giorni. Buon lavoro, Gianluca.
Ciao Gianluca.
Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
Ciao.
Zona Sisal. A Maracanã.
Salutiamo anche Stefano Impallomeni, che ritroveremo nei prossimi giorni direttamente qui in studio. Un buon Maracanã che verrà direttamente domani.
Sì.
Ciao Stefano,
ciao,
domani.
Un abbraccio a tutti. Ciao.
Ciao Stefano.
Marco, invece ti risentiremo dopo il take goal di Brambati. Nel frattempo buon lavoro a Palazzo Vecchio.
Grazie, a dopo. Ciao a tutti. Ciao.
Piccola pausa, poi torniamo con Vincenzo Marangio per uno dei momenti più attesi della settimana, il momento in cui Massimo Brambati, tra amici e nemici, sceglie dove entrare in take goal scivolato. A tra poco, sempre qui su TMV Radio.